Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Tonino Guerra, poeta, scrittore e sceneggiatore italiano, che ha pronunciato la sua lezione dottorale il 9 novembre 2010 nell'aula absidale di Santa Lucia, in occasione del conferimento del Sigillum Magnum dell'Università di Bologna. Buon ascolto!
Ho ricevuto nella vita, insomma, molti premi, e sempre c'è qualche cosa di pauroso. Allora, sono arrivato qui, dice... Il sigillo l'ha avuto anche il Papa, cioè quel gruppo, il piccolo gruppo che ha voluto premiarmi e indicarmi, può anche aver sbagliato, non è mica niente di male. E tutte le volte uno dice, Madonna mia, domani diranno che perché l'hanno dato lui, ed è un disastro, ma la cosa a me piace, sappiate che io sono stato... prigioniero in Germania, quindi posso sopportare tutto. Sono molto contento di essere qui, soprattutto per delle cose che voglio dirvi in faccia, perché l'Italia è un momento bestiale, terribile. Non so se riusciamo a rialzarci, ma per rialzarci non è che l'università, magnifico rettore, dipende soltanto dai vostri, da quello che fate nelle scuole. Bisogna dire qualcosa di più, bisogna avere il coraggio, anche se uno, non dico sulla strada, ma bisogna intervenire. Non possiamo fare in modo che resti così male. Ho ricevuto un premio non molto tempo fa a Roma, che era una specie dell'Oscar per la sceneggiatura, e ho parlato col presidente Napolitano. Eravamo io e lui e davanti c'era tutto il cinema italiano e forse anche qualcuno, anche molti stranieri. Ho detto questo: signor presidente, io sono arrivato a Roma la prima volta 50 anni fa, insomma una cosa così. E Renzo Vespignani, che è un pittore morto, un pittore molto bravo, molto amato da Visconti, da tutti, mi ha fatto vedere le prime cose belle delle città che mi poteva incantare. Quando siamo arrivati in Piazza San Pietro, era estate, ho detto, ma come mai non c'è nessuno? E lui mi ha detto, Tonino, guarda bene. Io ho guardato bene e mi sono accorto che tutto il pubblico era all'ombra dell'obelisco in Piazza San Pietro. Allora, signor Presidente, noi siamo nella sua ombra perché sappiamo che tiene in tasca la Costituzione. Se lei non ci vuole, andiamo al bar, insomma, è la stessa cosa. Io quando sono accettato di venire a ricevere questa magnifica cosa, e devo ringraziare questi ottimi signori che hanno parlato di me, hanno parlato di cinema. È molto difficile parlare di cinema, molto difficile, credetemi. Comunque io insegno a Mosca, a tutti gli sceneggiatori, a tutti i giovani registi, a tutti i giovani attori, e ho promesso di dire questa sera quali sono le cose che ho accennato nelle ultime due lezioni. Appunto, ho parlato di guardare e vedere. E poi è facile anche poterlo spiegare, però io a questi ragazzi russi, ragazzi, gente insomma di 16, 18, 20 anni, ma anche più, ho detto, guardate che 10 giorni fa ero in macchina in Romagna, anzi nelle Marche, adesso Romagna, diceva anche questa cosa qui, avete questo timore, la gente, questi 7 comuni che hanno votato Romagnoli, è per stare vicino agli ospedali. Ma guarda, ma non era il mito delle donne, perché non ce ne sono tante in Romagna, se ci sono sono venute dall'estero. Ragazzi, non facciamo delle cose molto serie. Gli ospedali, Penabilli, Rimini, mezz'ora tu sei a Rimini in ospedale, altrimenti tu devi andare a finire.
Il tribunale.
Ma il tribunale cosa vuoi? Perché vuoi che i marchigiani diventati romagnoli vadano in prigione? No, non è questa cosa qui. Comunque ho detto, a un certo punto ero con una signora che guidava l'automobile, io non guido, e dico, ma dice, fermo un attimo, avevo visto una panchina di ferro diventata verde dalla muffa, perché ormai nessuno sedeva su questa panchina che era davanti a una trattoria chiusa, era vicino alla strada, in un piccolo orto così insignificante. E a me, ecco che cominciavo a vederla, prima l'ho guardata, adesso la vedevo, cominciavo a capire il dramma di questa panchina che non aiutava più nessuno e quindi stava diventando verde per questa lontananza di tutti da lei, e mi siedo su questa panchina per farla lavorare, per farle sentire che era ancora utile a qualcuno. Ecco, in questo modo io ho spiegato che con la differenza che c'era tra guardare, cioè vedere una cosa, piccola cosa, e poi entrare e capire il suo dramma e penetrare. Questo con tutte le discussioni di Fellini e anche di Angelopoulos, quel regista potente col quale ha fatto 7 film e abbiamo vinto a Venezia, e che ti è sfuggito in questo lungo elenco di queste cose qui. L'altra cosa, cosa c'è? Cosa che non va?
Tieni più vicino.
Sì, e l'altra cosa dice, ho fatto una lezione su una fotografia presa da un film, che è uno dei 13 film che ho fatto con Antonioni, che è il Plaventura, il primo film. Bello che tutte le volte che devo parlare mi dimentico di qualche cosa e sento la voce di mia moglie che mi suggerisce.
Non è una cosa, fa parte del copione.
Fa parte del copione. Ora, guardate, la fotografia è quella che è stata poi usata l'anno scorso per la Cannes. È stata operata questa fotografia. Benissimo. Allora, c'è Monica Vitti di spalle che esce da una stanza, probabilmente perché vedi appena la porta, lei c'è l'altra parte della porta sulla sinistra che la tiene un po' con le mani, e davanti a lei si intravede una piazza bianca siciliana, una piazza limpida, è una cosa, che cos'è? C'è tutto il film. Ecco, io vi dico come si fa a vedere un film. Lì dentro c'è il film. Cioè, lei già nella schiena ha quel tremore, si vede che probabilmente è andata a letto con quello che era il fidanzato della ragazza scomparsa. Se voi ricordate l'avventura è un gruppo di giovani che da Roma vanno in Sicilia, a un bel momento sono su un'isola e scompare una ragazza. E tutti cercano per un po' questa ragazza, c'è anche il fidanzato della ragazza, c'è anche la Vitti. Insomma, succede che dopo 2 giorni di ricerca, insomma, la ragazza non si trova e lei va a letto però con il fidanzato. Quindi, allora, tu senti tutta la pena di lei che dopo aver fatto questo gesto deve andare a camminare dentro questa piazza bianca, chiara, limpida. Una cosa che lei non è più, può entrare lì, posso andare, sembra che si chieda, posso andare in quel dentro questa innocenza? Ecco, allora in questo modo noi cominciamo a capire un film. Ecco, queste sono le lezioni e quello che ho promesso, però non vorrei dirvi soltanto queste cose perché avendo 90 anni, che non sono pochi. Uno pensa che uno pensa di averne di meno, non sono po- no, ma grazie, grazie. Pensa che sono di meno, però non so se vi aspettate, vorrei dirvi qualche cosa che, per esempio, nella mia vita ci sono state delle cose stupende, grandiose, eccezionali. Non successi, cioè nel senso che ho vinto di premi, questo sono, non dico stupidaggini, ma sono piccole cose. Altre, sto sceneggiando a casa mia, mi veniva sempre a prendere Fellini alle 7 della mattina, tanto per dirvi un episodio. E io, lui suonava alle 7 e io scendevo, andavamo via. Devo dire che lui arrivava sempre 5 minuti prima. E quella volta che non ho atteso la sua suonata di campanello, sento, lui era là. Il posto squallido era a Piazzale Clodio, cioè un largo marciapiede, poi la strada sempre piena di macchine perché lì vicino c'è il tribunale. Oh, lui era già lì. Mi dice, no, non farmi, mi rovini. I 10 minuti più belli della mia vita. Questo capita anche a me. Io al treno, se arrivo mezz'ora prima, la moglie queste cose non le può capire. No, no, ma nessuna moglie. Cioè, arrivo mezz'ora prima, oh, sono al treno, abbiamo questo impegno, ci sono. Ecco, e mi metto a pensare. E in quel momento io invento. Io sono caro. Così anche Fellini. Però quella volta poi siamo andati via, certo noi eravamo molto amici. E il problema, vorrei spiegare anche a tutti quelli, perché anche qui ci sono tanti ragazzi che vogliono fare gli sceneggiatori, con questi grandi registi si siede, si dice cosa pensi tu e cosa penso io. Non c'è, non ci sono problemi, non è che lui ha in mente che vuole fare, no, non ha in mente niente. Per la nave va, si siede e lui dice che cosa pensi Federico? Ma penso a una parata di carabinieri. Veniva fuori un film molto bello, perché una grande parata piena di gente, piena di donne con i cappelli, tutte le trombe, le cose, i carabinieri con tutti i mazzi in testa, i fiori, le cose. Cade un cavallo, cade il secondo cavallo, il terzo, cadono tutti i cavalli. Tutta questa cosa si riempie di merda, tutti corrono via, tutti vanno via. Cioè la fine è sempre che in fondo è la vita. È il sabato, sabato meraviglioso, poi la domenica. Adesso non so perché ho detto questa cosa qui, stavo dicendo un'altra. Comunque, no, c'era una cosa bella. Non mi ricordo. Ah, bellissimo. Allora, finiamo la sceneggiatura, io avevo l'abitudine di scendere, poi scendo attraverso questo mare di macchina, vado a prendere il giornale. Una volta attraverso, quando sono a metà, un'automobile nera mi strisce addosso e dice vaffanculo, davanti a me c'è il Papa, il 23esimo. Ma la macchina è ferma, lui a 5 con tutte le orecchie grandi, questo viso straordinario. E io così, lui mi guarda, sorride un po'. E poi mi benedice come se dovesse rompere un cocomero. Hai capito? E se ne va via la macchina. Ecco, ecco nella mia vita, ecco, di questi incontri qui, ce ne sono stati molti. Ecco, qualcuno me ne vorrei dirlo, perché se vi dovete ricordare di me, sono cose importanti. Per esempio Parajanov. Parajanov è un grande, è morto, amico, ma un grande regista armeno, però nato in Georgia, Tbilisi. Come lo incontro la prima volta? Perché cioè, se voi volete nella vita, avete voglia di riempirvi di fantasia, di educare la vostra fantasia, di migliorarla, di squagliarla, in un modo festoso, andate a Yerevan in Armenia e per vedere il museo di Parajanov, perché è una cosa della tromba, perché lui non so, era pittore, aveva un sacco di cose, è una genialità. Lo vedo E dico, oh Tonino, scusa un attimo. Ah, io scendevo una strada, una delle strade principali di Bilisendiva. Dall'altro dice, accompagnami un attimo perché si arriva appena in tempo. E io non sapevo dove, non capivo. Capisci subito, vieni giù, vedi che stanno mettendo su tutta la strada l'asfalto. Noi arriviamo in un piccolo, in un buchetto di strada non asfaltata e lui si mette in ginocchio perché vuole salutare i sassi che stavano a essere sepolti a poco, sassi che erano di un azzurro, di una profondità incredibile, sassi dove erano passati i suoi genitori, i suoi nonni, quindi sassi che avevano una storia enorme, sepolti da questo unto nero incredibile, favoloso insomma. Quindi questi sono incontri nella vita che non si possono dimenticare. Non si può dimenticare neanche Nino Rota, questo grande suonatore, questo grande inventore di musica. Poi risentitevi, riguardate Prova d'orchestra. E andate per, guardate che tra l'altro hai detto tre film, io ho scritto anche Prova d'orchestra, però dopo sono scappati i russi, allora con Fellini che mi viene dietro e comincia a dire vai dietro le mutande, io non vado dietro a niente, però guardatelo per la musica, è eccezionale. Un giorno siamo in casa sua per quest'uomo piccolo senza capelli. Non sai se lui poteva avere, ma non ci credo, una ragazza o un ragazzo, niente, amava soltanto la musica e scriveva questi motivi eccezionali in treno da Bari a Roma. Ma dico, ma come fai? Ma come faccio? Io la sento dentro la musica, mica la canto come fate voi per la strada. Ecco, metto la mano in una fessura tra due cuscini e tira fuori un foglio. Oh, mamma mia, aiutami, sto foglio. Ma perché? No, ma aiutami, ti prego, dobbiamo fare impresa. Va bene, sono qui. Dice, perché voglio fare un regalo a una mia allieva. Si è sposata, hai capito? Bene, bene, facciamo quella. Dice, quando si è sposata? 7 anni fa. Ma dico, Malino, ma che facciamo? Ma come? Ancora guardi il tempo? Il tempo non esiste. Benissimo, andiamo a questa. Cosa fate? Lo so, ma è anche difficile. No, perché sono italiano e le mani vanno per conto loro. Non è vero. No, ma non c'è niente. Quindi, allora, non so di che cosa vi devo parlare. No, perché siccome faccio diverse cose, mi interessa, per esempio, sono molto interessato agli orti, ai giardini, a queste cose qui, perché credo che l'uomo non ami più la terra, quindi sporca la terra, sporca l'acqua, insomma, veramente non c'è più quella devozione verso questa grande madre, come dice per dire. Ho bisogno che noi ritorniamo ad avere questo affetto, così se sono penabili e vedo che se si può fare qualche cosa per far avvicinare i vecchi sapori alla bocca dei ragazzi. Ecco, ho inventato 15 o 16 anni fa l'orto dei frutti dimenticati, cioè questa frutta che stava scomparendo, i sapori soprattutto. Quindi che cos'è? L'orto dei frutti dimenticati è un piccolo museo dove tu puoi trovare, sentire che cosa tenevi in bocca tuo nonno con le ciliegie, quei frutti, con le poche piante che sono rimaste e che adesso ce ne sono molti perché sono quelli che hanno raccolto quest'idea e quindi fanno commercio di queste cose. Ma prima la cosa meravigliosa è che in primavera tu vedevi questi boschi attorno a Penabilli e vedevi i ciliegi in fiore, uno qua, uno là, oppure imperi, oppure le altre cose. Ecco. Io potrei anche finire qui, soltanto no, ha parlato, dunque mi devo ringraziare sia per la lezione avuta su Omero e su questa cosa qui, dal magnifico rettore, e sia tutto quello che ha detto sui film il Signore. Strano, non riesco a capire perché uno può dimenticare immediatamente quel che doveva dire. Cioè, questo qui mica... No, ma una volta mi è capitato anche con una donna. No. Cioè, che uno dice un altro nome per caso. E poi magari un uomo, insomma, è una cosa... Questo è capitato a... Comunque, volevo dire questo qui. Per quanto riguarda l'Omero, cosa vuoi tradurre? Io ho tradotto anche delle cose che ritengo eccezionali dell'anno 1000 di un poeta cinese che si chiama Po Chui. Però era stata tradotta in inglese, poi l'ha tradotta in cose, poi in italiano e tutto, a me me le danno perché sono uno che non capisce niente, cioè lingue, non le so. E delle poesie di una bellezza incredibile. Sono cinque, ma uno ve la voglio dire perché vi può servire a tutti. Succede questo, che ho fatto anche gli 80 anni, perché uno che arriva a 90 arriva anche gli 80. Benissimo. 80, e viene ai festeggiamenti anche il ministro di cultura italiano, e non mi faccio il nome. Io avevo preparato di poter leggere queste cinque poesie, avevo preparato, quindi senza nessun, per carità, non aveva pensato. E a un bel momento dico le poesie, e una di queste dice così: tutte le famiglie vogliono che quando nasce un figlio sia intelligente, sia bravo, sia eccezionale. Io non amo l'intelligenza perché mi sono rovinato la vita. Meglio se nasce stupido, non dico cretino, ma insomma andante, perché poi sarà più facile per lui diventare ministro. Io ritengo, guardate, Fellini è un genio, ricordatevi, ma non è un genio per tutto quello che si dice di lui, si racconta. Cioè ci sono delle cose eccezionali di lui che arrivano anche adesso, che arrivano attraverso un articolo, per esempio Lienzo Biagi, che scrive un articolo dove c'è una frase di Fellini che ti fa riflettere, ti fa ancora. L'è andato a trovare due giorni prima che morisse, e Fellini gli ha detto: innamorarsi ancora una volta, pensate bene, innamorarsi ancora una volta. È un indirizzo, non è che lui voleva una ragazza lì, una giovane per far l'amore. Lui voleva dire che l'amore è la cosa più potente che ci ha regalato la vita, e magari morendo può arrivarmi ancora qualche cosa che mi mette in moto la fantasia e mi faccia lavorare. L'altra è di Sergio Tavoli, quando una volta parlavamo io e lui di Fellini a Rimini, e mi dice, e lui stava parlando di Fellini, e dice: un giorno mi ha detto: Sergio, ricordati che più in alto dei pensieri c'è l'immaginazione. Quindi sono cose, frasi che arrivano e sono potenti. Ma lui, che non amava viaggiare, non amava niente, amava il cinema, quindi avevamo delle camminate rasentando i muri di Roma, c'avevo poche cose, e in tutto però avevo una perfezione di una scelta, andare anche a mangiare con lui, anche se era una rottura di un qualche cosa di prezioso, perché non pensava al mangiare. Io dicevo, eravamo sempre, si arrivava prima, verso mezzogiorno, appena 10 minuti, quando ancora non c'è nessuno, e c'è la scelta del tavolo, ci mettiamo qui. Va bene, allora tu cosa prendi? Prendo così, 2 spaghetti, queste cose qua. Arrivano gli spaghetti, scusami Tonino, guarda, non è un bel tavolo questo qui, ma sto mangiando, come ne frega. No, se noi scegliamo quel tavolo là, capisco che è molto più bello. Ora, questo gioco del cambiare il tavolo poteva durare con io, con gli spaghetti verso bocca, andare al tavolo. Ora, nel doppiaggio, non pensate che lui poteva far dire, non credeva molto alle parole, poteva far dire a un attore, anche con Mastroianni, poteva far dire, di quel che vuoi Marcello, di così che vai a pisciare dietro un muro. Dopo, nel doppiaggio, lui, a seconda dell'espressione, diceva, credimi, amore mio, io ti penso molto. Questo era il pensare. Bene, una volta sono lì e siccome dovevo sempre rifare, poi gli attori dovevano nel doppiaggio rifare le parole che metteva di sicuro decise, doveva dire sì alla Dunque me, sì. E allora, sì, no, non va, non va bene, no, non va, ma come deve essere, sono più pederasta, no, è un sì. Sai, dice una donna un sì che è anche un invito, insomma, c'è qualche cosa di più. Non è che gli dice voglio andare a letto con te, ma dice un sì che lo vuoi vedere, insomma, una cosa. Va bene, riprovo. Sì. Lo senti, è tutto, è pieno di calore, pieno di catarro. È un sì più limpido. Scusate. Andate, vai via Marcello, vai via 10 minuti, ti dico come lo devi dire. Va via, torna. Marcello, quando dici sì, stringi il culo. Marcello dice sì ed è perfetto. No, ma ragazzi, questa, cioè, io non lo so, non lo so. Certo, mi piacerebbe una volta parlare per andare al cinema. Cioè, siccome è terminata la cerimonia del cinema, la cerimonia voleva, era questo, ti dico, io vado al cinema, è buio, vado con la ragazza e vedo lo spettacolo e poi tocco le gambe, e tocco qualche cosa, insomma. Questo era il cinema di una volta, il cinema complesso, era questa penetrazione nel buio e di avere delle immagini e magari avere qualcosa accanto. Quindi, adesso è diventato un cinema piccolo alla televisione, oppure qualche volta anche al cinema, ma non c'è più quella cerimonia di una volta. Ecco perché molti film sono stati, molti cinema sono stati chiusi in ogni film. C'è un ribasso perché siamo in un momento molto strano, che ha vinto l'immagine e sta perdendo la parola quando è più importante. Quindi è un momento abbastanza difficile. Tutti mi chiedono, il cinema italiano, siamo in difficoltà. E dice, perché non lavoravamo prima? Cioè al tempo di quando non eravamo prima, perché tutti eravamo in un sogno collettivo. Venivamo da una guerra, tutti hanno fatto la guerra, tutti erano feriti, tutti erano... Cioè se tu facevi un film in Italia, lo compravano in America, da tutte le parti, perché era il soldato che tornava a casa, non tornava a casa. Cioè c'era questo discorso aperto per tutti. In questo momento ognuno deve dire quello che pensa. Allora, noi facciamo qualche cosa o sulla mafia o su... Insomma, non abbiamo voglia di trattare, perché i problemi sono ancora tutti lì. Perché siamo al mondo? Dove andiamo a finire? Questi sono i grandi problemi. Però, insomma, le cose non sono più come prima, i produttori sono molto pochi, non avevano la fantasia dei ponti, ero molto amico di Ponti ad altro, vedere Ponti e De Laurentiis che partono per l'America con delle sceneggiature sotto braccio, dice sentiamo là per andare a vendere, può darsi tutto questo, è stata una ricerca, innamorati di queste cose, innamorati poi anche delle donne, una che aveva la Sofia Loren e l'altro era cosa. Cioè, però erano persone che amavano il cinema, per il tempo di Blow Up, momento, per esempio, io, questo hotel stupendo di Londra, a mangiare con i Beatles, io mangiavo con i Beatles, o con Mary Quant e con Antonioni, siccome Mary Quant ha fatto mettere queste sottane corte, Antonioni, bello stare con Antonioni che mi faceva così agli occhi, col dire alza gli occhi, come devo fare, si vedono anche le mutande, ecco. va bene, volevi Ciao. Sapere questa cosa, ma ce n'è, io non so perché vorrei proprio che ci fosse un momento di poter far capire a qualcuno che cos'è un film. Non è una storia, non è una storia che andate lì per sapere che uno è innamorato di una donna, se va a letto con questa donna o non va a letto. Non è questa qui, è un'emozione che ti deve dare il modo di come è raccontata questa storia, come resto in pittura Piero della Francesca ti piace, un altro che fa lo stesso tema non ti piace, cioè ci vuole una profondità, e se qualcuno, se piano piano, come a scuola per esempio, mai io a scuola farei imparare a memoria 100 poesie, una, io voglio parlare soltanto di una poesia. Io ho insegnato per diversi anni, per alcuni anni, insomma, non esageriamo, se no all'inferno, chissà, tanti anni fa, una scuola, io per letteratura indicavo soltanto un tema. Ieri sera a cena, va bene, poi conto che mercoledì mi portano, che era un istituto commerciale, mi portano tra questo coso, lo guardo un pochino, va bene. Allora, tu hai mangiato l'insalata, il frutto, queste cose, va bene. Va benissimo. Allora, facciamo un altro tema. Quale? Ieri sera cena. L'abbiamo fatto, sì, quello è mercoledì. Adesso facciamo il giovedì. Mi fanno il giovedì, è la stessa cosa. Allora, questa sera invece abbiamo mangiato pasta asciutta con un po' di prosciutto. Va benissimo. Dico, anch'io, guardate, ho mangiato anch'io, scusate, ieri sera c'era un po' di brodo. Quando metto la cucchiaiata di brodo in bocca, mi sono venuti in mente i cammelli che aveva visto il cinema, per cui ho detto, questi qui cammelli cercavano dove avevano... Ma cosa fa, professore? Come cosa faccio? No, ma dico, ieri sera cena, ieri sera cena. E io ho pensato a queste cose qui, ma come, allora uno deve dire, ma certamente, scusami, ieri sera cena io posso anche pensare di andare via un viaggio in treno, che se quel che uno pensa, cominciano allora, dice, il tema, ieri sera cena, gliel'ho dato per un anno. No, ragazzi, hanno cominciato, alcuni hanno scritto delle cose stupende, ve lo giuro, stupende. Ce n'era una che io tenevo conto che ho perso, che è la storia di un ragazzo che dice io non vedo l'ora di uccidere un maiale. Siccome vengono a casa mia e li uccidono sempre, l'ho visto, io voglio uccidere il maiale. Proprio non ne posso più. Comincio a raccontare, io seguo perché è una cosa formidabile. Non ne posso più, allora comincio a dire a mio padre, a mia madre, ma dico, ma sei matto, sei un bambino, queste cose qua. No, ma proprio voglia, non ne posso più. Vabbè, allora abbiamo parlato con Dorcino, quello che passava. Dice, va bene, quest'anno il maiale lo chiuse tu. E allora io ho cominciato a prendere sto maiale, gli metto un ballerino, lo porto in giro come il cane, gli faccio vedere il mare. Questo è il mare, perché lo faccio anche divertire, lo devo uccidere io. E viene il giorno dell'uccisione. Il giorno dell'uccisione gli mettono dell'acqua bollita addosso, lo rigirano contro di me e il nocino mi dà il coltello. Io lo punto proprio nel, perché io volevo proprio il grande grido. E lo punto proprio, ma non va, non va. Ma che fai? No, io non funziona più il braccio. E riconsegno il coltello, è andato lontano a piangere. È un racconto bellissimo. Bene, allora, fino a io. Scusate.
Avete ascoltato la lezione dottorale che Tonino Guerra, poeta, scrittore e sceneggiatore italiano, ha pronunciato il 9 novembre 2010 nell'Aula Absidale di Santa Lucia, in occasione del conferimento del Sigillum Magnum dell'Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio.